I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. Ciao Radio Città Fujiko. Qui Hack or Die, la vostra puntata di approfondimento tecnologico, e oggi parliamo di biohacking. Abbiamo una degli spezzoni inediti di un workshop fatto il weekend scorso al Centro delle Donne di Bologna insieme a Alma Futura, una collettiva che appunto esplora un ambiente scientifico ancora poco noto, che è quello del bioma e del biota, quindi dei microbi, no, batteri e funghi, cose simili, vaginale, quindi legati alla propria salute femminile. E se vi ricordate, avevamo già trattato il tema con un workshop di già Gine Punk, e che potete ritrovare nelle puntate precedenti nel nostro sito hackordie.gattini.ninja. E direi che lascio subito la parola a Giulia e Isabel sui loro esperimenti e come è stato un po' condotto il workshop.
Benvenuta a tutti, io sono Giulia, io sono Isabel e facciamo parte del collettivo Studio Alma Futura dal 2018. Alma Futura nasce come uno studio dove combiniamo il design, la tecnologia, la scienza e l'antropologia medica per andare un po' a porci delle domande su quello che sono i prodotti o comunque tutta la sfera della salute intima, per lo più femminile. Quindi si parla in questo caso molto spesso di vulva, si parla di utero, si parla di fluidi, si parla di relazioni, e portando la tecnologia dal basso. Cosa vuol dire? Un po' magari chi l'ha introdotto, quindi cercare di capire come modificare cose che esistono già, prodotti che esistono già e che però magari a noi non ci stanno bene perché sono venuti dall'alto, perché sono venuti magari da uomini. E piano piano un po' di questi strumenti o anche prodotti che già utilizziamo ne parleremo per decostruirli. Quello che avete visto prima nella parte cinema, il primo era un documentario di una serie di laboratori, perché questa è la nostra metodologia, quindi noi applichiamo metodologia partecipativa di co-design per andare a sviluppare innovazione. E quei laboratori che avete visto di Alma Incontra Flora li abbiamo iniziati nel 2019 a Rio de Janeiro, per poi farli in Malesia, in Thailandia, in Svizzera, in Germania. Questo è probabilmente il numero 31, poi dopo ci riguardo. E dove si andava proprio ogni volta a decostruire cos'è l'educazione intima legata alla sfera intima femminile di prevenzione. Mentre il secondo video che avete visto era di un sensore che abbiamo sviluppato per 4 anni, ed era un sensore che nelle mutande potesse monitorare il pH e i lactobacilli nei fluidi vaginali per cercare di prevenire delle infezioni. È un progetto che noi abbiamo portato avanti con diversi fondi europei, che ha avuto una sua storia, che noi eravamo addirittura, c'erano anche due scienziati, che adesso non ci sono più, quindi siamo rimaste più io e Isabel, però la realtà dei fatti è che ogni volta che noi facciamo nuovi progetti le persone, cioè diventiamo più grosse, poi diventiamo sempre io e Ise, quindi in realtà ci espandiamo perché crediamo molto nella collaborazione, quindi anche l'approccio che vi portiamo oggi è appunto orizzontale, aperto, inclusivo, accessibile, quindi ogni volta che c'è sono domande o avete bisogno di prendere dello spazio, tutto è un cerchio sicuro, quindi portiamole. E una cosa tecnica, anche noi di solito facciamo il recording e documentiamo i nostri laboratori, perché è l'unico modo per portarvi, per esempio, queste testimonianze che vi abbiamo portato, per esempio, dal Brasile del 2019, che sarebbe stato impossibile. Quindi io cioè, vi vorremmo chiedere se per voi è ok che ogni tanto facciamo foto e video. Noi per lo più togliamo i volti, perché questi laboratori che avete visto erano con i volti perché si parlava e basta. Quelli che adesso stiamo facendo, più possibile, non si prendono, però è documentazione. Però se c'è qualcuno che non vuole, ditemelo, ditecelo, proprio più sarò io. Quindi poi mi dite no. E io in post-produzione tolgo tutto, giuro.
Allora, siamo molto contente di avervi qui. Questo è un laboratorio che nasce all'interno di un progetto molto più ampio che aveva un po', Giulia accennava un po' questa questione del sensore, e poi a un certo punto avevamo questo sensore che ci lavoravamo da 4 anni e abbiamo detto bah, comunque effettivamente è una roba che abbiamo notato tanto facendo i laboratori, che intanto le persone hanno tanto bisogno di parlare delle proprie esperienze, perché non è per niente scontato che ci siano degli spazi, dei momenti in cui questa cosa è possibile, che a volte veramente ci mancano anche delle conoscenze molto basilari che in realtà possono anche veramente fare un cambio radicale nel modo in cui possiamo acquisire consapevolezza e anche strumenti per gestirci in autonomia, in qualche modo, la nostra salute e il corpo. E quindi abbiamo detto vabbè, torniamo un po' indietro, abbandoniamo momentaneamente questa questione del sensore e facciamoci delle domande rispetto proprio a che tipo di conoscenze pratiche possiamo prendere dal passato e riattualizzare in un discorso che includa in qualche modo le tecnologie. Questo era un lavoro che aveva l'obiettivo di sviluppare degli strumenti materiali e conoscitivi sull'autoesplorazione e l'autocoscienza. Infatti tendenzialmente lo
ci
faremo,
esatto.
Quindi vi direi che cosa vorremmo fare e così valutiamo. E, comunque questo lavoro grosso che noi avevamo fatto voleva lavorare un po' sulla questione dell'autocoscienza e l'autoesplorazione, l'abbiamo fatto anche grazie al supporto di una serie di altre splendide compagne che ci hanno preceduto e ci continuano a supportare, tra cui per esempio Gine Punk, Clau in particolare e non solo, quindi abbiamo una sfilza di nomi e altre referenze che possiamo darvi nel caso poi vi interessasse. E nella giornata tra oggi e domani in realtà avremo anche modo di farvi vedere altri strumenti che abbiamo sviluppato, ma il laboratorio di oggi, che dura 2 giorni per un motivo preciso, quindi biofilie, riguarda una forma di autoesplorazione in realtà che non è particolarmente fatta, sviluppata, conosciuta nel luogo domestico, che è quello del rapporto con il proprio microbiota. Ora, noi lavoriamo su il microbiota vaginale. In realtà stiamo cominciando anche un po' a porci delle domande rispetto a, per esempio, l'urina o altri microbioti. Quello intestinale è un altro mondo, quindi non lo trattiamo. Però la nostra idea era sviluppare, portare all'interno dei luoghi domestici proprio strumenti e pratiche che si usano in microbiologia. Quindi questo è un laboratorio di autoesplorazione dal micro al macro, cioè andremo a lavorare molto sui batteri, andremo a lavorare sul corpo, e poi l'idea però è anche quella di fatto di creare uno spazio critico e quindi anche di porci delle domande rispetto a quali sono le problematiche a livello più ampio e sistemico. Quindi perché dura 2 giorni? Perché i batteri ci mettono, in realtà non manco sono sufficienti 2 giorni, ci vorrebbero 48 ore minimo, però noi ci diamo l'obiettivo oggi di arrivare a mettere a dormire i vostri batteri in incubatrice, in modo tale che domani mattina dovremo cominciare già a vedere qualcosa che cresce. Voi vi porterete a casa i vostri batteri e potrete continuare a vederli crescere in realtà. E questo laboratorio noi l'abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione con uno spazio molto figo a Barcellona che si chiama Hangar, che è uno spazio culturale al cui interno c'è uno dei primi wet lab, in realtà wet lab / biohack space, perché è molto importante definirlo entrambi, dove sono passate la maggior parte delle persone che si occupano di biohacking. Siete familiari col termine biohacking?
No.
Ok, allora, noi abbiamo portato un libro che tra l'altro dopo magari durante la pausa ve lo potete anche sfogliare, è un lavoro di incredibilmente, la prima edizione pubblicata in italiano, mai nella storia succede una roba del genere, ve lo consigliamo, edito da Kabul Magazine, dell'artista Mary Magic, il libro si chiama Open Source Estrogen ed è tutto il suo lavoro di ricerca sull'apertura dei protocolli per l'autoproduzione di estrogeni, è un lavoro speculativo, ma in realtà delle basi funzionanti, e al cui interno spiega molto bene quello che è l'approccio del biohacking, che lei definisce biologia contestativa, cioè una biologia aperta, una pratica scientifica aperta in cui chi sviluppa e chi utilizza strumenti e conoscenze non sono solo scienziati in spazi chiusi, ma anche persone all'interno delle loro cucine. Quindi noi abbiamo creato un laboratorio di biohacking che... Adesso è quasi chic il laboratorio che voi avrete, con cui potrete giocare. La verità è che potreste farlo tranquillamente anche a casa vostra, con chiaramente la considerazione che state manipolando batteri. Quindi poi facciamo anche magari un cerchio di riflessione su qual è la responsabilità che ci assumiamo quando lavoriamo con microrganismi viventi, perché abbiamo proprio perso anche la capacità di giocare, cioè di interagire con loro. Quindi la giornata di oggi è divisa in due momenti. Faremo innanzitutto la preparazione di quello che è il terreno specifico sulla quale crescono i batteri, perché i batteri, poi domani faremo un approfondimento su questo, però diciamo che noi siamo colonizzati, passatemi il termine purtroppo brutto, ma è effettivamente molto preciso, da batteri, nel senso che noi, per esempio anche a livello evolutivo, abbiamo sviluppato la presenza di lactobacilli all'interno, per esempio, del microbiota vaginale, perché nel passaggio a un'economia, una struttura sociale di tipo agricola, abbiamo cominciato a mangiare degli alimenti i cui batteri hanno cominciato poi a radicarsi e a trovare un ambiente molto favorevole all'interno del nostro corpo. Quindi noi siamo i nostri batteri più di quanto i nostri batteri siano noi. Questo è un po' il mindset che vi chiedo di avere durante tutto il laboratorio, dove effettivamente sovvertiamo la logica per cui noi siamo quasi delle macchine che fungono, funzionano, interagiscono, stanno bene sotto diversi punti di vista proprio in virtù del tipo di relazione che si crea tra microrganismi. Però una volta che noi li tiriamo fuori dal corpo hanno bisogno di nutrienti per crescere. E la cultura batterica è il metodo standard che si è usato in realtà per tantissimo tempo nella microbiologia per studiare i microrganismi. E questo è esattamente il tipo di lavoro che noi andremo a fare. Ora, questo ve lo facciamo vedere, è in realtà super contaminato, che è una cosa bella per quanto ci riguarda. È un tentativo di Giulia di crescere.
Ma no, questo è stato, cioè abbiamo cresciuto, abbiamo usato lo stesso medium che adesso vi faremo provare anche a voi, per crescere la flora vaginale, e in questo caso però non ho preso fluidi interni, ho preso i fluidi parti dell'epitelio della mia vulva, perché avevo il ciclo, ed è stato fatto 2 settimane e mezzo fa. È un po', era cresciuto molto bene. Poi è successo che io ho dovuto usare parti dei batteri per modificarli e farli diventare luminescenti, cioè fluorescenti, che quasi un po' è venuto, e quindi poi quando io si vede ho preso quei batteri per rifarli in un altro petri, li ho contaminati.
E quei puntini che vedete sono poi i batteri, i lattobacilli che vengono cresciuti. Quindi noi prepareremo il terreno specifico, dopodiché faremo la seconda parte, invece prevede un'autoesplorazione, quindi non obbligatoria, però è in realtà una cosa super divertente da fare. Prima ve la faremo vedere sui nostri corpi e dopodiché la potremo riprodurre, seguite. Perché? Perché prenderemo in realtà... Da lì la quantità migliore di batteri o microrganismi. Poi chissà, magari invece sul nostro terreno cresce benissimo la candida, quindi se qualcuno c'ha la candida vedrà un bellissimo, una fioritura di candida, quindi non ci sono solo batteri, chiaramente, però può crescere diverse cose. Quindi faremo l'autoesplorazione anche per riuscire a prendere il campione migliore che si trova in un punto specifico del canale vaginale. Dopodiché domani, quindi metteremo in incubazione i nostri batteri, domani mattina torneremo e vedremo che cosa è successo. Tutti gli oggetti che usiamo sono tutti oggetti che potrete recuperare tranquillamente, infatti poi vi spiegheremo bene che cosa si usa, e nella giornata di domani useremo poi anche il microscopio, nel senso che una volta che si coltiva, si fa la coltivazione su terreno specifico, di solito quello che si fa è andare a vedere al microscopio. Non siamo delle pro del microscopio, ve lo dico già, ok? Perché è abbastanza difficile, quindi se qualcuno avesse anche delle competenze maggiori rispetto a noi, ben venga, perché sono sempre contenta di imparare qualcosa di nuovo.
Ottico?
No. Sì, è ottico, okay. Però non hai la visione diretta con lo schermo, quindi c'è una risoluzione bassa. Avremmo anche quello figo, solo che è un chiangone.
Sì, non era portabile.
Non era portabile. E dopodiché invece concluderemo presentandovi un altro lavoro, che è quello su cui stiamo lavorando adesso, di biohacking, più legato non tanto alla microbiologia quanto all'elettronica, in cui stiamo lavorando sull'hackeraggio di test di gravidanza e di test per l'ormone beta-HCG, che è l'ormone della gravidanza. Mi sarò dimenticato un miliardo di cose, ma non importa, le svisceriamo mano a mano andante.
Ok, va bene. Allora, come prima parte inizieremo di là, in realtà, quindi andremo a creare il medium, che è appunto questa parte di gelatina per crescere i batteri, e quindi siete invitati a venire con me lì.
Ah, una domanda che la gente ci fa è: ma perché?
Perché
stiamo facendo questa cosa?
In realtà perché questo è anche uno dei metodi, non stiamo dicendo che non abbiamo le competenze per farlo troppo bene, perché non abbiamo così tanta skills a livello microscopico, ma in realtà è anche uno dei metodi che si è usato di più in assoluto. Adesso c'è il sequenziamento con DNA, quindi è ancora più preciso. Però è il modo con cui si sono anche diagnosticate le infezioni batteriche, per cui si riescono a identificare cambiamenti rispetto alla predominanza o meno di certi lattobacilli, la presenza di Gardnerella, di Picomonas, di Candida, eccetera, eccetera. Quindi è un ottimo modo anche per entrare nella testa dei medici e degli scienziati quando fanno i test, che voi non sapete che cosa fanno e cosa c'è scritto nei vari fogli, quindi serve anche un po' a quello. Infatti, per
quindi il protocollo è come se fosse un ricettario per andare a riprodurre degli esperimenti scientifici, in questo caso, che noi però trasportiamo in un approccio un po' più di biohacker. Cos'è l'hacker? In realtà l'hacker è chiunque di noi che vuole ispirarsi a modificare qualcosa che già esiste. Ieri ha fatto una lezione di hackeraggio, mi è salato dire bene questa definizione, quindi di modificare qualcosa che non ci sta bene per rifarlo come vorremmo noi. In questo caso il biohacker o il biohacking va a modificare quello che è nel mondo della biologia o microbiologia. Quindi come Mary Magic è andata a sviluppare un protocollo per sintetizzare la pipì ed estrarre gli ormoni, gli estrogeni, per fare una transizione in casa, noi andremo a crescere il medium, quindi quella gelatina che avete visto, per crescere specificatamente lactobacilli o candida. Quindi è per lo più per una flora, per una microflora vaginale, che domani poi vi faremo tantissime nozioni, vi daremo, oggi andiamo più sul pratico.
Sì, la parte teorica su tutto questo ve la facciamo domani.
Domani ci sono tutti i vari pipponi, oggi sono molto più leggeri.
Poi forse la cosa da aggiungere, dove sta l'acqua in tutto ciò, è che se voi dovete prendere terreni specifici per i batteri, a parte che non ve li danno per se siete noi, cioè,
salve,
cioè a noi non ce li danno.
No.
E quindi non è così scontato avere accesso, e quindi il nostro hackeraggio è stato quello di dire: ok, ma i batteri di che cacchio hanno bisogno? Oppure i medium che vendono i laboratori di microbiologia, di che cosa sono fatti? E abbiamo trovato il corrispettivo di ingredienti casalinghi. Quindi l'idea era: prendiamo cose che troviamo originariamente, avendo sviluppato a Barcellona, abbiamo comprato tutto al supermercato. Non sempre trovate tutto al supermercato, però tendenzialmente sì. Infatti nel protocollo vi abbiamo messo tutti i prezzi, che vedrete che ha un costo veramente irrisorio.
Quindi questo protocollo è fatto proprio per riprodurre la stessa cosa che faremo oggi in casa. Ci saranno anche tutte le parti di contaminazione che parleremo anche, però adesso andiamo sul pratico. E per andare nel pratico dobbiamo formarci in due gruppi, così utilizzeremo due tavoli per creare il medium. Come si crea? Allora, gli ingredienti che noi abbiamo in realtà messo insieme da vari protocolli che abbiamo trovato in giro per crescere lattobacillo, per crescere cande, che poi abbiamo unito per creare questo protocollo, sono agar agar, che è gelatina di base vegetale. In realtà la si usa anche nella cucina, soprattutto nella cucina asiatica, e che sarà la nostra base per creare il medium. Poi abbiamo cibo di pesce, che sono le proteine e c'è anche il pettone, però le varie proteine che servono ai batteri per nutrirsi e per crescere, quindi li stiamo dando da mangiare. Di solito quando non si usa il cibo di pesce si può usare o un altro tipo di agar che si chiama LB agar, e quindi c'ha già i nutrienti, o sempre nell'ambito anche si può utilizzare il dado, quello da brodo. Perché ha il sale, ha proteine, ha tutto. È una scienziata che mi sta venendo per non lo sapeva, però si può usare anche il dado.
Ma fa un colore più bello.
Questo è quello che noi faremo con il cibo di pesce, è andarlo in realtà a filtrare come se fosse un tè prima. Quindi prima avremo il tè di cibo di pesce e poi lo aggiungeremo. Altri elementi che ci servono sono la...
vi faccio vedere qua che c'hanno il nome.
Sono la Marmite, che è l'estratto di lievito. Marmite si trova molto in Inghilterra, lo so. La mangiano?
O il yogi, vabbè, quelli sì, sono proprio delle boccettine... Poi lo sentite dall'odore.
Dopo lo potete usare.
No. E quelle per la candida. Nel senso che se non volete crescere candida, potete anche scegliere che alcune cose gliele togliete, però tendenzialmente in questo terreno, in realtà in questo terreno può crescere veramente qualunque cosa a determinate condizioni.
Si può usare il lievito a scaglie, vi invito al posto di quello.
Allora, l'unica cosa, poi lo vedrete, perché il cibo di pesce ci ha fatto impazzire per un anno, nel senso che mo' abbiamo deciso che si fa il tè di cibo di pesce, okay. Perché il problema è la torbidità, quindi qualunque cosa va bene, l'importante è che poi rimanga trasparente e non torbido. Il cibo di pesce, prima lo frullavamo, poi non funzionava niente, ma il tè è la cosa migliore in assoluto. Quindi a scaglie sì, però...
Cioè, intendevo anche solo il lievito... Tipo,
sì, sì.
Anche il lievito a blocchi, quello sì. Lievito da birra, se... no.
Il lievito da birra no, perché sì, in realtà va bene anche quello.
La cosa interessante è che più sperimenti fate, più ci dite risultati, più arricchiamo le conoscenze.
Cioè, se c'è una candida, è probabile che tipo cresca di brutto la candida e i lattobacilli non si vedano più, perché proprio si lo mangia.
Però l'importante è che si crea proprio questa parte più traslucida, cioè che alla luce possiamo poi andare a riconoscere le varie colonie, i vari batteri che crescono. Quindi il nostro problema col cibo di pesce era stato che c'era qualcosa di torbido.
Era bellissimo.
Bellissimo, non si vede niente.
E perché al microscopio dovete vedere, quindi deve passare la luce, altrimenti non...
Cioè la candida si vede perché era proprio bianca e c'è un bello odore che si riconosce molto bene, però al microscopio era proprio impossibile. E altri due elementi tre alimenti, anzi, abbiamo prima il polisorbato 80 o il Twin 20, che in realtà è un come si viene usato per i saponi e quindi è una sostanza idrosolubile,
è un grasso
iposolubile,
scusate, sì.
Che penso aiuti
fa
più
da
per
superficie in modo che i batteri non crollino, non vadano a fondo.
La sospensione, che è come potrebbe fare veramente il sapone, e ne servirà pochissimo. Ed è questa forse la parte più difficile da trovare, quindi se voi siete veramente interessate, uso il femminile sovraesteso, noi abbiamo dei piccoli pipetti, quindi possiamo dare un po' di questo così lo portate a casa, perché questo forse è il più difficile da trovare. E poi abbiamo dell'agave, che ci servirà per bilanciare il pH.
No, l'agave serve per lo zucchero. Sì. Allora, vabbè, siamo in disaccordo su questa cosa.
No, è perché sono tutti nutrienti, fanno parte, quindi dipende. Tipo io ultimamente li stavo crescendo senza, però effettivamente non li ho guardati al microscopio nei batteri.
Allora, i lattobacilli devono trasformano di fatto gli zuccheri, quindi hanno bisogno di avere una componente di...
stiamo ascoltando, qui siete su Hack or Die, stiamo sempre conducendo i nostri approfondimenti hacking e di hacking scientifici e di condivisione delle conoscenze e di appropriazione delle tecnologie. Sentirete appunto come nell'ambito ginecologico molto poco è stato condotto nel Novecento, a inizio Novecento, consensualmente sui corpi delle donne, e la scienza della ginecologia c'è stata un po' costruita intorno. E è venuto anche un po' il momento negli anni 60, comunque è un ambiente di riappropriazione grazie alle autoesplorazioni, e questo lavoro, diciamo, continua approfondisce riguardo a le tipologie di batteri e funghi che sono racchiuse all'interno del condotto vaginale e dell'utero. E appunto, sentite, non è un'intervista, è parte di un workshop tenuto al Centro delle Donne il fine settimana scorso, e vi lascio a questo ascolto.
Nel senso che è molto complesso studiare organismi vivi da aree del corpo non immediatamente accessibili. Molti dei batteri che stanno all'interno del corpo e non escono mai fuori dal corpo hanno una capacità di sopravvivenza in vitro bassissima, tanto che uno dei lattobacilli di cui siamo composti è difficile da studiare perché in vitro non sopravvive. Quindi anche quella questione lì è problematica. Adesso si stanno cominciando però a porre la domanda, dicendo effettivamente noi se nell'utero ci sono dei microorganismi, non ce lo siamo mai domandato. C'è anche un po' tanto l'idea che quello sia un ambiente sterile, cioè proprio c'è una costruzione del fatto che l'utero sia, e prima ancora la vagina, fossero degli ambienti sterili, quindi non ci fosse nessun tipo di microorganismo, anche perché noi consideriamo i microorganismi qualcosa di sporco, di negativo. E infatti ci sono tanti errori anche nella concezione di alcune infezioni batteriche, che poi vi spiegheremo. Ora, per farvi un esempio, non c'è molta diversità, però in un millilitro di secrezione vaginale ci sono circa 1 miliardo di batteri di 300 specie diverse. Io vi elenco le principali, diciamo, di queste 300 specie diverse, la famiglia principale è quella dei lattobacilli. Lattobacilli che vennero, come molte cose in ginecologia, scoperti da un uomo, che è questo signore qua, che si chiama Döderlein, tanto che i lattobacilli vaginali spesso vengono chiamati anche lattobacilli di Döderlein. Ed è stato il primo che per sbaglio ha scoperto all'interno di secrezioni vaginali l'esistenza di batteri, perché gli era finito perché comunque la scienza si basa su errori, la maggior parte delle volte, e aveva per sbaglio guardato delle secrezioni vaginali invece che guardare un'altra cosa, aveva visto questi batteri a bastoncini molto particolari, ha scoperto che venivano appunto da secrezioni vaginali e quindi ha sostanzialmente dato il nome poi ai batteri. E si pensava ci fossero un numero limitato di batteri, poi con gli studi di un altro medico di cui vi parlerò, adesso c'è una classificazione, nel senso che si considerano quattro tipi di comunità esistenti all'interno della vagina. L'altro signore che vedete di qua, che è un medico texano, è Gardner, che è colui che diede il nome alla Gardnerella. Gardner studiò, nel senso che lui era convinto che che molte pazienti soffrissero di infezioni legate a un batterio, che però ancora non si era capito bene quale batterio fosse. E lui era convinto che fosse un batterio che esisteva all'interno di alcuni fluidi vaginali e non di altri. Cosa fa? Prende un campione di pazienti sane e inietta del fluido vaginale proveniente invece da pazienti affette da questa infezione vaginale. E così si scopre appunto l'esistenza di un batterio specifico che viene poi chiamato Gardnerella in suo onore. Ora,
Gardner, che non è proprio dell'Ottocento, come potete vedere dalla foto, ma in realtà è del 1860, del 1900, negli anni 60, ok? Fa parte di quell'approccio studio, ricerca ginecologica che è iniziata in realtà proprio con la nascita della ginecologia moderna. Perché? Perché da dove venivano queste pazienti sane, come in molti studi negli Stati Uniti? Dalle carceri, dai manicomi, da gente che veniva pagata e magari viveva anche in condizioni di vulnerabilità, erano spesso incinte e quindi partecipavano agli studi anche per questa motivazione qua. Non veniva spiegato, nessuna di loro aveva ben chiaro che gli stessero iniettando un batterio, un'infezione, per motivi di studio. Quindi è questo approccio allo studio ginecologico basato sulla mancanza di consenso e sulla selezione di soggettività specifiche considerate in qualche modo sacrificabili ai fini della scienza. Il caso delle donne a Puerto Rico sullo studio della pillola anticoncezionale, se lo sapete, dove appunto la pillola anticoncezionale è stata studiata su larga scala sulle donne a Puerto Rico senza assolutamente informare rispetto agli studi che venivano posti, ma andando forse anche alle origini stesse, possiamo citare il caso di James Marion Sims, che è il padre della ginecologia moderna. Adesso delle studentesse di medicina ci avevano fatto vedere che ancora viene citato nei libri nel 2023, quindi non è ancora una memoria storica in qualche modo sottratta. E James Marion Sims è considerato il padre della ginecologia moderna, nonché quello che ha perfezionato lo speculum, ed era un medico schiavista, quindi il suo compito era quello di rimettere in sesto l'investimento fatto dai proprietari terrieri e di piantagioni sulla loro forza lavoro quando non stavano bene. E lo descrivo così perché non era chiaramente un approccio medico, era un approccio quasi veterinario quello che veniva adottato. Ora, tra le problematiche principali che James Marion Sims si è trovato a dover gestire era il problema delle fistole anovaginali, cioè delle fuoriuscite anomale di tessuto intestinale o fecale a ridosso del perineo a causa di parti problematici, violenze sessuali, norme igieniche un po' scarse, abusi, eccetera. Era una condizione tra l'altro non solo estremamente dolorosa ma anche altamente invalidante, oltre che essere sconveniente per le persone intorno, perché comunque le persone puzzano nel momento in cui materiale fecale esce dal corpo dove non dovrebbe, oltre che morivano. Quindi le schiave, diciamo, erano un po' un investimento maggiore, perché non solo lavoravano ma in più producevano altri schiavi, e quindi diciamo perdere quel tipo di investimento era particolarmente grave. Quindi James Marion Sims, che è anche abbastanza ambizioso, chiede in prestito per 4 anni un numero relativo di circa 300 schiave per sperimentare delle nuove pratiche chirurgiche per risolvere questo problema. Quindi tutte le i punti di sutura che ancora oggi vengono usati per trattare questa problematica portano il suo nome. Alcuni dei, non tutti gli speculum, però i principali speculum utilizzati in ginecologia si chiamano ancora col suo nome, e lui viene appunto ricordato e celebrato anche da ginecologi poi successivi come il padre della ginecologia moderna. Nel 2018 hanno tolto per la mobilitazione femminista la sua statua a Central Park, però era una delle statue principali che venivano esposte lì, anche perché il primo ospedale ginecologico negli Stati Uniti è stato aperto da lui. E operava senza anestesia perché, essendo schiave, erano considerata l'anestesia esisteva ai tempi, ma in quel caso lì non veniva utilizzato perché c'era anche la credenza che le donne afrodiscendenti fossero più resistenti al dolore. E poi c'era anche la questione del fatto che lui aveva operava anche in delle posizioni particolari in modo da non dover vedere la persona in faccia, perché era abbastanza infastidito anche dal tipo di contatto, nel senso non era un medico che operava con attenzione, diciamo. Poi da questa storia diciamo che delle 300 schiave le uniche di cui si conosce il nome sono Anarca, Lucy e Betsy, perché sono le uniche che compaiono e vengono citate nei suoi diari, non perché fosse particolarmente affezionato umanamente a loro, ma perché erano i soggetti che gli hanno dato più successo. Quindi anche lì è qualcosa di abbastanza aberrante il fatto che le uniche che vengono nominate sono anche quelle che poi lui, diciamo, la forma di riconoscimento che lui dà è quello a un certo punto di affezionarsi alle sue cavie preferite al punto tale da nominarle ai suoi diari, ma sono anche quelle che poi entrano un po' in questo circolo vizioso per cui diventano anche le sue principali assistenti. Quindi all'interno del discorso di rivendicazione c'è il fatto che un sacco di soggettività hanno comunque partecipato alla creazione della conoscenza ginecologica moderna, quindi non sono state solo vittime, ma hanno contribuito attraverso la propria conoscenza e le proprie pratiche. Quindi per esempio una serie di ghiandole adesso vengono rinominate non dalla comunità scientifica, però a livello più internos, per esempio le ghiandole di Bartolini e Schene, che sono ulteriormente due uomini medici, anzi uno è un anatomista, per esempio sono state rinominate le ghiandole di Anarca e le ghiandole di Lucy e Betsy. Quindi per togliere un po' questa presenza medico-scientifica maschile e violenta dal corpo in qualche modo. Gardner fa parte dello stesso tipo di approccio, okay? Che è un approccio che in realtà bisogna fare molta attenzione perché continua anche adesso, per cui quando vi dico noi abbiamo un approccio critico rispetto ad alcune cose di quel capitolo è perché per esempio vengono citati non a caso due medici e due studi attualmente rilevanti, uno che è quello di Ravel, il testo più, la pubblicazione più citata in assoluto sul microbioma vaginale è quella di Ravel, che è un medico infettivologo che ha scoperto che ha sostanzialmente razzializzato il microbioma vaginale, nel senso che ha scoperto che, e lo dico proprio come viene citato nel paper, donne caucasiche e asiatiche hanno un microbioma dominato dal lactobacillus crispatus, donne nere e ispaniche invece hanno un microbioma dominato da altri batteri non lactobacilli, e quindi ha creato un po' questa differenziazione dicendo che ci sono delle categorie razziali, etniche, che determinano in qualche modo la differenza microbiotica. Ora, è interessante questo studio perché per la prima volta mette in discussione quello che è stata la conoscenza unica del microbioma, cioè il microbioma sano è quello che si considera essere il microbioma delle donne bianche. Ok, cioè dominato da lactobacillus crispatus con un certo tipo di pH, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo standard, questo è microbioma sano. Quello che non è dentro questo standard non è sano. Infatti sì, in medicina non si parla mai di sano e non sano, si parla sempre di disbiosi o eusbiosi, quindi di equilibrio o disequilibrio all'interno delle relazioni tra microrganismi. Ravel ha quantomeno problematizzato il fatto che non c'è uno standard, però ha posto delle etichette razziali ben specifiche, senza problematizzare poi che non è la razza un fattore di rischio in quanto al tipo di microbioma che tu hai, ma sono le condizioni sociali in cui tu vivi per la tua origine che determina un fattore di rischio. Cosa vuol dire? Le donne afrodiscendenti negli Stati Uniti non hanno maggiore rischio di parto prematuro o infezioni da HIV perché nate afrodiscendenti e quindi avendo un microbiota di un certo tipo, ma perché il sistema medico, sanitario e sociale in cui vivono intanto ha lo standard che sano è il microbiota bianco e quindi ti curo come quello, e poi soprattutto perché magari la mortalità infantile, l'accesso alle cure è determinato dal fatto che c'è un approccio razzista e quindi avrai sicuramente una partenza di svantaggio rispetto ad altre soggettività. Quindi questa è un po' anche la lettura più ampia che bisognerebbe fare.
L'altro studio che è un po' problematico è il fatto che fin dall'inizio del capitolo viene citata uno studio che è quello del trasferimento del trapianto di microbiota vaginale, che in realtà è super interessante come questione. Il problema è che al momento il monopolio di studio su questo tipo di pratica ce l'hanno le cliniche israeliane, che sono all'interno dell'economia della fertilità l'avamposto, nel senso che Israele è il paese che ha più finanziamenti e stanziamenti di ricerca biotecnologica e terapeutica sulla fertilità, che ha però dei retroscena veramente agghiaccianti, perché vengono a fatti con la controparte di controsperimentazioni sulla popolazione palestinese. Quindi anche lì approccio critico, nel senso che non c'è, poi dipende che approccio una persona vuole usare, però anche magari cercando di avere uno sguardo anticapitalista, in qualche modo si sa che alcuni studi vengono favoriti rispetto ad altri, perché spesso c'è un interesse, tanto che dietro questi studi spesso ci sono compagnie private. Ravel stesso adesso ha fondato una sua azienda, la Lucas Bioengineer, che fa terapie di organismi vivi per le infezioni ricorrenti. Quindi era uno che stava all'interno dell'università, poi ha capito che era molto meglio stare all'interno della propria azienda e fare profitto da quello. Quindi non diciamo che non è per forza positivo il fatto che ci sia questo tipo di attenzione, però sempre fare occhio da dove vengono e per cosa si sviluppano. Ora, che cos'è il microbiota? Cioè, intanto c'è la differenza tra microbiota e microbioma.
Stavo proprio per chiedere che differenza c'è.
Allora, il microbiota è proprio l'insieme degli organismi che coesistono all'interno di un dato area.
Questo microbiota?
Sì, quindi il microbiota vaginale è dominato dai lattobacilli, comunque prevede batteri, funghi, ed è di predominanza appunto di lattobacilli. Il microbioma, e quindi il microbiota, è qualcosa che noi possiamo studiare attraverso la coltivazione batterica e il microscopio, perché è molto morfologica. Cioè, per riconoscere, io devo riconoscere visivamente le diversità tra un organismo e l'altro. Il microbioma invece è il patrimonio genetico all'interno della diversità di microorganismi. Quindi si studiano con tecniche più avanzate che vanno a guardare proprio il DNA specifico dei microorganismi. Perché questa differenza? Perché io con le tecniche di coltivazione batterica e il microscopio posso conoscere solo quello che riesco a coltivare e a vedere. Non tutto riesco a coltivarlo e vederlo. E poi lo vedo, però non so di che cosa è composto. Non so di cosa è fatto il suo DNA.
Quindi il microbioma è il DNA, cioè il patrimonio genetico.
È più a livello genetico, okay. Di genoma, sì.
Dei
microrganismi.
Ok, non no, ok.
No, sì, che sì, però è anche nostro, nel okay. senso, sì. Allora, noi abbiamo 5 categorie di comunità, quelle che aveva inventato Ravel, che sono queste. Uno dominato dal lattobacillo crispatus, che è considerato ad oggi tipo il lattobacillo che ci permette di essere assolutamente in equilibrio e protette. Tanto che adesso di recentissimo nel mercato ci sono i primi probiotici integratori a base di crispatus, ma è una cosa di quest'anno. Non c'era, noi abbiamo lavorato con una ricercatrice che cercava di capire proprio come fare in modo che le persone potessero coltivarsi il proprio crispatus specifico e assumerselo senza dover comprarlo da aziende terze private, ma l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi adesso evidentemente c'è stata la possibilità di brevettarlo, quindi i nostri lattobacilli sono brevettati, non sono più nostri ma sono in mano a delle aziende farmaceutiche. Il secondo tipo è il Gasseri, anche questo considerato protettivo. Il terzo tipo, che è molto interessante, è il lattobacillo Inners, che è difficilissimo da crescere, cioè di questo lattobacillo si sa poco o niente, perché non sopravvive molto al di fuori, cioè non stanno ancora riuscendo a capire come farlo vivere in vitro, ed è considerato un batterio cattivo, nel senso che quando è diciamo il tipo 3, tendenzialmente quando è dominato da questo lattobacillo è molto probabile che non ci aiuti nel nostro equilibrio. Il tipo 4 è quello che, infatti vedete che c'è scritto typically disruptive, è vero nel nostro caso, cioè se noi dovremmo avere una comunità crispatus dominante e improvvisamente invece diventiamo dominate dalla garnerella, per esempio. Allora rientriamo in tipo 4, ma donne razzializzate di tipo ispanico, latino e afrodiscendenti rientrano nel tipo 4, ma nel loro caso non è considerato non protettivo, okay? Perché hanno una simbiosi con quel tipo di comunità. La differenza sostanziale è che non c'è una dominanza di lattobacilli. Il tipo 5 c'è il Jensenii, che è un altro batterio, che è l'unico batterio che lattobacillo che è probabile che voi troviate anche in alcuni probiotici che assumete. Attenzione che fino ad oggi i probiotici per la cura vaginale, nessuno di questi conteneva batteri che provenivano dalla vagina, ma batteri intestinali. Il primo adesso a volte contenevano un pochettino di Jensenii, ma non troppo, adesso invece ci sono le terapie con il Crispatus da quest'anno.
Grazie, grazie tantissimo alla collettiva Alma Futura di averci informato, insomma, approfondito questo argomento interessantissimo e davvero poco trattato. E io vi saluto alla prossima settimana. Vi ricordo che trovate tutti i nostri podcast su hackordai.gattini.ninja. E appunto continuiamo a esplorare il panorama dell'hacking ampio, non solo quello informatico digitale, ma anche il biohacking. Rimanete insomma sintonizzati il martedì dalle 2 alle 3 che ci trovate qua. Ciao, buona giornata.
Staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation. Thousand channels wide.